Grazie. Grazie alla professoressa Pinto. Abbiamo visto come le nuove tecnologie e la didattica devono trovare un binario comune per poter garantire la massima inclusione nel contesto scolastico. Ora farà il suo intervento la dottoressa Gentili, Patrizia Gentili dell'AGID. Prego.
Buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene per chi ha la cuffia. Sono Patrizia Gentili, lavoro per l'Agenzia per l'Italia Digitale e ringrazio quindi il sottosegretario Zoccano per darci questa possibilità di essere presenti in una giornata così importante, perché l'Agenzia per l'Italia Digitale è l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che si occupa dell'attuazione dell'agenda digitale italiana, quindi della digitalizzazione del Paese, e in particolare per quanto riguarda l'accessibilità ha un ruolo preminente di diffusione della cultura e di monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'ampia normativa che abbiamo su questo tema. Come diceva appunto il sottosegretario, la normativa è pronta, è stata realizzata in varie fasi e quindi qui cogliamo l'occasione per la prima volta forse di poter parlare in pubblico di una delle circolari che sono state emesse proprio dall'Agenzia per l'Italia Digitale nell'ambito del supporto appunto alla diffusione della cultura digitale e dell'inclusione delle categorie più deboli. Quindi questa, vediamo se funziona, funziona, ok. Allora, prima di arrivare a parlare della circolare, volevo farvi veramente in maniera molto veloce un panorama appunto di questa normativa. Voi mi perdonerete per questo, ma ovviamente il nostro ruolo è proprio questo, quello di diciamo mettere in pratica e far sì che questa ampia normativa venga rispettata. E per questo motivo partiamo dalla Convenzione dell'ONU, che è stata ratificata dall'Italia con la legge 18 del lontano 2009, in cui la cosa fondamentale che viene stabilita, che viene quindi ratificata, è il fatto che gli Stati devono adottare delle misure adeguate per garantire alle persone con disabilità l'accesso in maniera uguale a tutti gli altri, a tutti, diciamo, gli ambienti fisici, ai trasporti, alle informazioni e naturalmente ai sistemi e alle tecnologie di informazione e comunicazione. Quindi è, diciamo, la base da cui noi siamo partiti, da cui dobbiamo partire per proseguire nel nostro lavoro. Altra legge, la legge cosiddetta Madia della riorganizzazione della pubblica amministrazione, in cui si dice tra le altre cose, all'articolo 1 proprio, che la riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni deve prevedere il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi in modalità digitale, riducendo quindi la necessità dell'accesso fisico agli uffici della pubblica amministrazione. È un processo diciamo lento, inesorabile, ma comunque poi abbiamo la legge che è, diciamo, la nostra Bibbia nella pubblica amministrazione per quanto riguarda il tema dell'accessibilità, ossia la legge 4 del 2004 con le successive modificazioni, in particolare con la modifica che è stata fatta, rilasciata ad agosto del 2018 per recepire la direttiva europea sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, in cui che cosa si dice? Che si vuole favorire l'accesso dei soggetti, delle persone con disabilità a tutti gli strumenti informatici. E quindi, diciamo, è la base di tutto il lavoro che bisogna portare avanti. E poi parliamo del codice dell'amministrazione digitale, altro elemento fondamentale nel cammino normativo della pubblica amministrazione italiana, in cui si fa riferimento ai concetti di accessibilità, di accessibilità informatica naturalmente, di digitalizzazione, ovviamente con il concetto di base del principio dell'inclusione digitale, cioè la tecnologia non deve essere un elemento di esclusione. Altro riferimento sempre all'articolo 3 del CAD, che si dice che chiunque ha il diritto di usare in modo accessibile ed efficace tutte le soluzioni e gli strumenti digitali che, di cui appunto si occupa il codice dell'amministrazione digitale. E quindi diciamo le amministrazioni devono adeguarsi, devono riorganizzarsi in modo da prevedere appunto che tutti i servizi e tutto ciò che viene digitalizzato sia accessibile a tutti, senza esclusioni e senza differenziazioni. Sempre diciamo nell'ultima versione del CAD, quella attualmente in vigore, quindi da gennaio dello scorso anno, viene istituita la figura unica del responsabile per la transizione digitale, a cui si collega poi il concetto del difensore unico digitale. Questo responsabile della transizione digitale è appunto il responsabile di un ufficio dirigenziale che deve in qualche modo presiedere a tutto il processo e deve coordinare tutto il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tra i vari compiti, e sono tantissimi elencati nel CAD, noi quello che dobbiamo ricordare qui è quello di che deve garantire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promuovere l'accessibilità nell'ambito della propria amministrazione. Quindi ci deve essere una coerenza nella organizzazione della pubblica amministrazione e la garanzia di poter dare, di poter erogare dei servizi accessibili. E quindi diciamo che deve anche garantire il fatto che venga rispettata la normativa sulla accessibilità. Altro riferimento troviamo nella legge, e qui comincia questo cammino importante della, che riguarda la formazione del personale della pubblica amministrazione. Qui ci riallacciamo a quanto aveva detto anche il sottosegretario nella sua introduzione, ossia il fatto che le pubbliche amministrazioni devono provvedere a formare il personale perché conoscano tutti i temi relativi all'accessibilità, cioè tutto quello che riguarda quindi le garanzie di accessibilità dei propri servizi. E sulla formazione sempre la troviamo il grosso, diciamo, il clou della descrizione di quello che bisogna fare proprio nella legge 4, nella legge Stanca, dove diciamo che appunto tutte le pubbliche amministrazioni devono inserire tra le materie di studio, tra le materie oggetto quindi della formazione dei propri dipendenti, le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive. Quindi la formazione deve essere effettuata con tecnologie accessibili e quindi bisogna predisporre proprio dei corsi di aggiornamento professionali che tengano continuamente conto dell'evolversi della tecnologia in attuazione appunto della normativa. Allora, adesso finalmente siamo arrivati al tema dell'incontro, dell'intervento, ossia la circolare AGID numero 3 del 2017, che ha inteso richiamare il tema dell'accessibilità a favore degli utenti che in qualche maniera devono accedere alle informazioni dei servizi pubblici recandosi presso gli sportelli digitali. Questa è un'attività che è stata condotta in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare con l'associazione Luca Coscioni e Firmo Quindi Sono, e con l'ANCI, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Queste raccomandazioni che sono riportate nella circolare sono in linea anche con l'altra circolare, la numero 2, emessa sempre da AGID, sulle specifiche tecniche delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità. La circolare, diciamo, si occupa dei servizi erogati a sportello, dei servizi erogati online e dei servizi interni di back office. Noi qui parleremo solo dei servizi erogati a sportello. Perché sono quegli servizi di front office che richiedono che cosa? L'identificazione della persona con strumenti diversi da quelli previsti tradizionalmente, la possibilità della persona di poter manifestare la propria volontà, quando non si è in grado, ad esempio, di sottoscrivere, quindi di firmare qualche i documenti. Devo chiudere? E altra cosa, gli annunci vocali effettuati con la lingua dei segni di cui abbiamo parlato finora per gestire le code di attesa. La possibilità di gestire, di predisporre una postazione supplementare ad hoc appunto per erogare il servizio o uno sportello attrezzato. Allora, due parole soltanto perché sto sforando sui tempi, ed è il discorso dell'accomodamento ragionevole, che è molto importante. Cioè la Convenzione ONU prevede che laddove ci sia l'impossibilità di mettere a disposizione, di erogare il servizio senza incorrere in un onere eccessivo, quindi appunto in un onere sproporzionato per realizzare le modifiche, ci possano essere degli accomodamenti ragionevoli, ossia delle possibilità di prevedere delle soluzioni alternative che possano essere o di natura organizzativa o di natura tecnica, oppure di mediazione, cioè mediante la predisposizione di personale che abbia le competenze necessarie per dare assistenza alle persone che si recano agli sportelli. Io facevo qualche esempio di questi accomodamenti ragionevoli, ma se abbiamo sforato con i tempi posso chiudere qui, tanto la presentazione sarà a disposizione poi negli atti del convegno. Grazie a tutti e buona giornata.